Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. E oggi, cari fratelli, la domenica settima dopo la Pentecoste, il Vangelo di oggi, tratto da San Matteo, ci riporta delle parole molto forti di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù dice: fate attenzione, guardatevi dai falsi profeti, da coloro che esteriormente sono degli agnelli, vestiti di agnello, ma dentro sono come dei lupi rapaci, dice il Signore. E poi, andando avanti nella spiegazione di questo passaggio del Vangelo, il Signore, come dire, ci dà dei mezzi per riconoscere il lupo dal buon pastore, e quindi i mezzi che gli ci dà, ci dice, è in poche parole: dai frutti li riconoscerete. Un frutto buono non produce frutti, un albero buono non produce frutti cattivi, un albero cattivo non produce frutti buoni, quindi non accoglierete l'uva in mezzo alle spine. E quindi ecco che dai frutti abbiamo, come dire, una grande regola molto semplice: possiamo riconoscere la bontà o la cattiveria dell'albero che li produce. Gesù, quando parlava dicendo queste parole al suo tempo, certamente si riferiva ai giudei, e quindi agli scribi, ai farisei, ai capi del popolo che lo odiavano, lo detestavano e lo combattevano. E quindi ecco che in questo passaggio del Vangelo gli definisce, come dire, i suoi antagonisti come dei falsi profeti, come dei falsi pastori, e quindi che trascineranno tutto Israele alla rovina, poiché l'Israele, che aveva atteso, preparato, possiamo dire, nella storia dell'umanità, la venuta del Messia, ecco che quando il Messia viene passa a lato di esso, e quindi non lo riconosce, non lo accetta, è perché, come dire, sarà sviato da cattivi pastori, da lupi travestiti da pecore, che quindi con la loro furbizia, con la loro cattiveria, gli nasconderanno la verità e lo trascineranno invece alla rovina. E quindi ecco che Gesù ricorda quello che è, come dire, la suprema regola della Chiesa, la salvezza delle anime, e quindi predicare la verità, insegnare la verità, condannare l'errore e ritrarre evidentemente le anime dal peccato. E quindi ecco che Gesù dà appunto questa, possiamo dire, questa analogia, questa parabola, quindi dà, dice, i buoni frutti, l'uva si accoglie sulla vigna, sulla buona vigna, e non in mezzo alle spine. E quindi ogni albero buono, dice Gesù, produce dei frutti buoni. E quindi i frutti buoni quali sono? Le buone opere. L'albero cattivo invece cosa dà? Cattivi frutti, cioè le opere cattive e il peccato. E possiamo dire che quanto a noi oggi, certamente questo passaggio del Vangelo è sempre, come dire, molto istruttivo, e in un certo qual modo anche ci riconforta, ci rassicura. Da un'altra parte ci deve anche inquietare e spaventare, quindi quando vediamo, sentiamo parlare Gesù nel Vangelo, vedete, qui sono le parole durissime che Gesù utilizza. Ebbene, possiamo pensare anche ai falsi profeti dei nostri tempi, e quindi alla situazione di crisi profonda che viviamo nella Chiesa oggi, e quindi di privazione dell'autorità, di questi falsi profeti, e possiamo dire questi lupi veramente travestiti da agnelli, che invece di insegnare la verità insegnano l'errore. E quindi possiamo pensare a Bergoglio, e prima di lui gli altri che a partire dal Concilio Vaticano II hanno occupato la sede apostolica, e qui vediamo veramente, come dire, applicate e viviamo queste parole del Signore Gesù, che dice: fate attenzione ai falsi profeti. Se lui non ce l'avesse detto, potremmo dire: ma non è vero, non è così, però vedete, lui ce l'ha detto, e in qualche modo ecco che ci mette in guardia contro tutto questo. E quindi noi vediamo il buon pastore, cosa fa? Insegna la verità. Il buon pastore cosa fa? Protegge, va a cercare la pecorella smarrita. Il buon pastore insegna il bene e ritrae il peccatore dal male e dal peccato. E oggi vediamo invece cosa fa, per esempio, un Bergoglio, fa esattamente il contrario. Quindi vediamo tutte le sue aperture verso i peccati più terribili, quindi l'omosessualità, la dissoluzione del matrimonio con questa facilità estrema che è stata data per annullare i matrimoni, anche quelli validi, e le continue aperture verso le false religioni, la continua parlare soltanto dell'uomo, si parla ormai, la Chiesa sembra essere ridotta a una ONG, un'associazione umanitaria in cui si promuove solo l'uomo e non mai si sente parlare di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo ancora meno e della Santissima Trinità ancora meno ancora. Quindi vedete, è un continuo, pure questa settimana, ecco, Lutero aveva le migliori intenzioni, ma le migliori intenzioni non bastano. E si dice, le strade che conducono alla perdizione, dice Gesù, sono lastricate di buone intenzioni. E quindi le buone intenzioni di Lutero non bastano, Lutero era un eretico, scismatico, condannato tante volte dalla Chiesa. E quindi andatevi, se avete qualche dubbio, a leggervi quello che Lutero diceva sulla Santa Messa Cattolica, sul papato, e poi mi direte se aveva delle buone intenzioni. Certo, penso che se all'epoca di Lutero mi fosse stato sul foglio di pietra uno come Bergoglio, forse non avrebbe detto quelle parole, ma ma dimmi con chi vai ti dirò chi sei. Anche qui vediamo le amicizie, i personaggi che ci vengono presentati come positivi da Bergoglio, chi sono? Gli atei, pensiamo Scalfari, che è un ateo dichiarato, Pannella, tutti questi personaggi che sono degli anticristi che combattono la Chiesa, che ci vengono presentati come personaggi positivi. Ora, la prima regola appunto del buon pastore, colui che non è un falso profeta, è di insegnare la verità, di condannare l'errore, cosa che oggi non viene più fatta. L'errore mai non si sente più condannare, non bisogna condannare nessuno, l'insegnamento della verità anche qui lascia molto a desiderare. Sono pieni ormai di errori, di insegnamenti che seguono il Concilio Vaticano II, contraddicendo quello che la Chiesa ha sempre fatto, la Chiesa ha sempre insegnato. Ora, la Chiesa non può dare il veleno ai suoi figli, la Chiesa non può insegnare l'errore, quindi se queste persone, questi personaggi, coloro che occupano indebitamente la sede di Pietro, insegnano delle verità contrarie a quello che la Chiesa ha insegnato precedentemente, abbiamo lì la certezza, come diceva il padre Grande Laurier, che non hanno l'autorità, non possono avere l'autorità, quegli insegnamenti non possono venire da Dio. E quindi dobbiamo fare attenzione, vedete, a guardarci, come dice Gesù, dai falsi profeti, che si vestono da agnelli, si vestono magari anche di bianco, ma dentro sono dei lupi rapaci e quindi, come dire, portano alla perdizione delle anime. Dicevo appunto, la cosa più importante è anche ritrarre il peccatore dal peccato. Se io vedo qualcuno che sta facendo un passo e sta per cadere nell'abisso, nel baratro, gli dico fermati, altrimenti cadi e muori. E così anche per il peccato, ancora di più tra le opere di misericordia spirituale, di ammonire i peccatori, se uno fa un peccato, devo cercare di trattenerlo e soprattutto non devo incoraggiare pubblicamente il male e il peccato come viene fatto oggi. Pensiamo alla questione dell'omosessualità, chi sono io per giudicare, non dobbiamo condannare, il catechismo questo dice, a me sembra di no, il catechismo mette questi peccati tra i peccati più gravi. E quindi anche qui, vedete, non si insegna più la verità, non si condanna l'errore, non si trattiene il peccatore dal commettere il peccato, e quindi vi è questo equivoco costante. Ora, quindi, questo ci conferma sul fatto che Bergoglio e i suoi predecessori immediati non hanno l'autorità. Molti dicono, ah, come mi piace, questo Papa è così umano. Anche qui non si sa se ridere o piangere, perché una volta dire qualcuno è così umano, di un personaggio che dovrebbe essere un po' più spirituale, non è positivo. Di San Pio X si diceva un santo, e di Pio XII si diceva è un personaggio ieratico, e quindi molto spesso l'umanità va a discapito della santità e della verità. Per carità, San Pio X era anche molto umano, era un santo e ne aveva evidentemente tutte le qualità. Il problema è, vedete, il modernismo è la sintesi di tutte le eresie, diceva San Pio X, si annida nel seno stesso della Chiesa, mantiene le parole, i termini, ma ne cambia la sostanza dall'interno e porta in fondo a questo indifferentismo, a questo ateismo profondo che è contrario alla fede. E Gesù dice, quindi dai frutti li riconoscerete, cosa ha portato come frutto il Concilio Vaticano II? La perdita della fede, l'indifferentismo, l'idea che tutte le religioni sono uguali, l'ecumenismo, siamo ormai anche qui dell'islamizzazione dell'Europa, perché ormai è una mentalità corrente che fa tutto in modo affinché non venga fermata questa invasione, anche lì Bergoglio, abbiamo già avuto occasione di riflettere su questo, cosa ha fatto quando ha portato 12 immigrati in Europa, li ha presi tutti rigorosamente musulmani. Potevi dare un segno, prendere i cristiani, i cattolici, per salvarli dalla miseria e dall'abbandono, no, sono stati portati dei musulmani, che qui un segno, vedete, molto chiaro che è stato dato. Gesù dice quindi, voi dunque li riconoscerete dai loro frutti, e non è chiunque dice Signore, Signore, che entrerà nel regno dei cieli. Quindi avete le intenzioni, ma non basta, anche se Lutero aveva le buone intenzioni, non per questo può entrare nel regno dei cieli. Ma ci vogliono le opere, e quindi dice Gesù, chi mi ama osserva i miei comandamenti. E quindi, come dire, questa è la prima regola, la prima cosa che dobbiamo fare. Evidentemente anche noi, oltre a vedere questo passaggio del Vangelo applicato alla Chiesa, facciamo un'applicazione a noi stessi, chiediamoci un po', io sono un albero buono o sono un albero cattivo, quali sono i frutti che do? Peccati o buone opere, magari gli uni e gli altri insieme. Evidentemente anche qui bisogna condannare il male, condannare il peccato, ma essere misericordiosi col peccatore, questa è anche evidentemente la regola del Signore, quello che lui vuole, quindi bisogna cercare di ritrarre il peccatore dal peccato e quindi dirgli sì, quello è un peccato, non va bene, fai male, però cercare di recuperare l'uomo, la persona, e quindi avere misericordia del peccatore, cercando appunto di ricondurlo a Dio e di fargli ottenere appunto il perdono di Dio. E quindi anche noi cerchiamo però nella nostra vita spirituale di tutti i giorni vedere quali sono le opere che produciamo. Peccati o buone opere, siamo alberi buoni o alberi cattivi, e cerchiamo quindi di far corrispondere quello che noi facciamo a quello in cui crediamo, e quindi che le nostre opere corrispondano veramente alla nostra fede. E quindi se opere di fede, di speranza, di carità, di allontanarsi dal peccato, di convertirci in qualche modo ogni giorno, perché appunto, come dice Gesù, non è colui che dice Signore, Signore, che entrerà nel regno del cielo, ma colui che fa la volontà del Padre mio, la volontà del Padre, prima di tutto, come abbiamo visto, è osservare i comandamenti. San Paolo poi ci ricorda, anche nell'epistola di oggi ai Romani, appunto quali sono i frutti del peccato, dice prima quando eravate schiavi del peccato appunto eravate liberi rispetto alla giustizia, e che frutto avevate allora, cosa coniavate a quelle cose di cui ora vi vergognate, perché il fine di queste opere peccaminose, dice, la morte, cioè la morte spirituale, ma ora, dice, siete affrancati dal peccato e siete diventati figli di Dio, e quindi ne avete come frutto la vostra santificazione. Quindi, come dire, le buone opere sono buoni frutti che vengono dal buon albero, e quindi il fine della santificazione è la vita eterna. Poiché la paga del peccato è la morte spirituale, cioè l'inferno, e invece la grazia di Dio è la vita eterna di nostro Signore, è come dire la paga, il debito che si contrae, quindi grazie alle buone opere. Ecco un po' le riflessioni che possiamo fare su questo passaggio del Vangelo, che come vedete ci aiuta, ci conforta, riconforta nella fede quanto la crisi della Chiesa, e ci pone anche a noi, a ciascuno di noi, un interrogativo quanto alla bontà o cattiveria delle nostre opere. Quindi vedete, non è colui che dice Signore, Signore che entra nel Regno dei Cieli, ma colui che farà la volontà del Padre mio. Sia lodato Gesù Cristo. Signore, Spirito Santo, che così sia.